Fratelli e sorelle, il titolo dello studio di questa mattina è questo: altri patirono scherni e flagelli, ed è tratto dall'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, versetto 36. Rileggiamo. Altri patirono scherni e flagelli, e anche catene e prigione. Il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei è una galleria di personaggi semplici ma straordinari, che hanno ricoperto incarichi umili e incarichi di grande importanza, come Mosè, come Giuseppe. E allora fa la lista di questi personaggi, ne nomina diversi, ma a un certo momento non mette più i nomi, però parla di quello che furono capaci di fare, di sopportare, e dice al versetto 35: le donne recuperarono per resurrezione i loro morti, altri furono martirizzati non avendo accettata la loro liberazione a fine di ottenere una resurrezione migliore, altri patirono scherni e flagelli e anche catene e prigione, furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra. E tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato promesso, perché il Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, onde essi non giungessero alla perfezione senza di noi. E l'Apostolo dice: anche noi, circondati da questo gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede. Quindi anche noi, seguendo l'esempio di fede di questi uomini di Dio, anche noi andiamo avanti. È un incoraggiamento. Altri patirono scherni e flagelli, o se volete frustate. E io prenderei a esempio Saulo di Tarso, che è stato terribilmente schernito ed è stato frustato, flagellato. Lo leggiamo nella seconda epistola ai Corinzi, Seconda Corinzi capitolo 11, dal versetto 23 al versetto 28. Pochi apostoli hanno potuto, per così dire, vantare tante persecuzioni, tante lotte, tante difficoltà. Sono essi ministri di Cristo? Parlo come uno fuori di sé. Io lo sono più di loro per le fatiche, più di loro per le carcerazioni, assai più di loro per le battiture sofferte. Sono spesso stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi, meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte sull'abisso. Spesse volte in viaggio. In pericoli sui fiumi. In pericoli di ladroni. In pericoli per parte dei miei connazionali, in pericoli per parte dei gentili, in pericoli in città, in pericoli nei deserti, in pericoli sul mare, in pericoli tra falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E per non parlare d'altro, c'è quel che m'assale tutti i giorni, l'ansietà per tutte le chiese. Ecco in poche parole il riassunto straordinario della vita di questo apostolo di Cristo, Paolo di Tarso, diventato il predicatore dei gentili. Che cosa sono, fratelli e sorelle, le nostre prove, e tutti ne abbiamo, di fronte a quelle di Paolo, perseguitato accanitamente fino alla morte, ed è stato ucciso, lo hanno decapitato per volontà del boia di Nerone. Non so se era il boia di Nerone o se era il boia Nerone, per meglio dire. Altri patirono scherni e flagelli. Flagelli, frustate, battiture, se volete, è comprensibile. Ma cosa c'entrano gli scherni? Io vorrei soffermarmi su questo termine, lo scherno. E l'apostolo Paolo non soltanto è stato picchiato e perseguitato, ma è stato schernito, cioè è stato deriso, beffeggiato, preso in giro, ridicolizzato. Incominciamo con lo scherno greco. I greci lo hanno schernito, vi ricordate? Atti capitolo 17, quando pronuncia il famoso discorso sull'Areopago, parlando del Dio sconosciuto, al quale i greci avevano eretto un altare. Quel Dio che non conoscete, io vi annuncio. È l'Iddio che ha fatto il cielo, la terra e ogni cosa. Però prima di questo celebre discorso, che si può leggere all'ingresso dell'Areopago, inciso sul bronzo, l'apostolo Paolo fu schernito acerbamente, ma mica si offese. Ci sono dei cristiani che si offendono quando sono scherniti per Cristo. E io mi domando sempre, ma che razza di cristiani sono? Atti, capitolo 17. L'apostolo percorre le vie di Atene e dice, l'animo suo era inacerbito vedendo la città piena di idoli. Versetto 16. Ora mentre Paolo li aspettava in Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Egli dunque ragionava nella sinagoga coi giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. Non soltanto si limitava a predicare Cristo agli ebrei, ai suoi ex correligionari, ma parlava sulla piazza con quelli che passavano, cioè evangelizzava i greci. E quale fu la risposta, almeno di alcuni di questi greci? Versetto 18. E anche certi filosofi, epicurei e stoici, conferivano con lui, e alcuni dicevano, che vuol dire questo cianciatore? Ma cosa racconta? Cosa dicono le vostre versioni? Prego? Ciarlatano. È ancora più forte, eh? Ma cosa vuol dire questo ciarlatano? Questo chiacchierone? Cosa vuol dire? E discutevano con lui perché è detto qui e altri egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la resurrezione. E allora lo portano sull'Areopago, proprio di fronte all'Acropoli, perché era il luogo deputato per le discussioni religiose. E Paolo pronuncia il suo discorso, ma noi non seguiremo questo discorso. A noi interessa lo scherno greco. Ma cosa vuol dire questo ciarlatano? Io leggo un brano del libro di Morton, Sur le pas de Saint Paul, sulle orme di San Paolo, che dice così: la parola che gli atti traducono per cianciatore o chiacchierone o fanfarone, come alcuni traducono, o ciarlatano, viene da spermologos, che in dialetto ateniese significava pressappoco raccoglitore di semi, e designava coloro che si trascinavano intorno all'agorà raccattando qualcosa qua e là. Avete mai visto queste persone che vanno lì a raccattare qualcosa? I poveri, i mendicanti. Uno spermologos moderno sarebbe uno di quei tapini che raminghi campano di quello che trovano frugando nei bidoni della spazzatura o raccogliendo cicche. Per conseguenza, questa espressione applicata a Paolo ha un senso di disprezzo. Essa significava, da parte dei filosofi ateniesi, che egli non era altro che uno spigolatore di rimasugli teologici e filosofici, un poveretto, un ignorante, un incolto. Loro, sia epicurei sia stoici, con altri ancora, rappresentavano la crema della filosofia greca. E questo qui viene qui a annunciarci la resurrezione, la salvezza in un uomo morto in croce. Ma questo è un povero diavolo, è un ignorante. Loro sì che erano sapienti. Oggi molta parte della cultura moderna prende noi avventisti per ignoranti, per spermologos, per spigolatori di rimasugli teologici e filosofici. Noi che ancora crediamo alla letteralità della Genesi, specialmente ai primi 11 capitoli, che parlano della tentazione di Adamo, che parlano dei 6 giorni della creazione. Ma come si fa? Noi che crediamo ancora al diluvio universale, all'arca, crediamo a Noè, ai suoi 120 anni di predicazione, ma via, ma siete degli spermologos. E molti avventisti si offendono, e tanti altri che credono come noi nella letteralità del racconto della Genesi. Ve ne immaginate voi l'apostolo Paolo che si offende, rifà il bagaglio e se ne torna dove era avvenuto nel nord della Grecia, in Macedonia. Ma quello non è un apostolo. Gli apostoli non si offendono mica quando sono scherniti. Cosa fanno? L'apostolo va lì sull'Areopago e pronuncia un discorso straordinario, e alla fine ha delle conversioni, ma anche delle risate. Dice qui il capitolo 17, Versetto 32, quando udirono mentovare la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe e altri dicevano, su questo noi ti sentiremo un'altra volta. 34, alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Altro che offendersi, e mi chiamino puro espermologo, ma io vado avanti col messaggio della parola di Dio, non ho paura perché il Signore è con me. O ci offendiamo per essere trattati da ignoranti? Sapete che l'apostolo Paolo non soltanto nella chiesa cristiana o nella sinagoga, ma anche per il mondo greco-romano, era uno delle teste più in vista, chiamiamole così, era un cervello, era un uomo coltissimo. E siccome era veramente colto, non si offese. Si offendono quelli che pensano di essere colti e di essere considerati uno spermologos, un chiacchierone, un ciarlatano, un fanfarone, un ignorante. Ma Paolo era in buona compagnia. Che cosa dissero di Gesù? Vogliamo leggere Giovanni capitolo 7, versetto 14 e 15. Ora quando si era già a metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare, onde i giudei si meravigliavano e dicevano, come mai si intende costui di lettere senza avere fatto studi? Anche Gesù era considerato un ignorante, perché non aveva frequentato le scuole dei rabbini. Lui, il maestro dei maestri, come mai sa lettere costui senza aver fatto studi? Che cosa viene a raccontarci? Ma Gesù non aveva bisogno di quel tipo di studi, che invece di aiutare a capire la Bibbia, metteva in dubbio l'autorità della Bibbia. E oggi molta della teologia moderna, cattolica, protestante, ortodossa, invece di fortificare la fede nella parola di Dio, fortifica la fede nelle parole degli uomini. E noi dobbiamo fare attenzione, e qui ognuno è responsabile della propria posizione, quindi non offendiamoci, perché sta scritto altri patirono scherni oltre ai flagelli, scherni, derisioni. Ma adesso prendiamo visione dello scherno romano. Abbiamo visto lo scherno greco, vediamo lo scherno romano, Atti 26-24. Paolo parla davanti ai grandi, a Erode e Agrippa, parla davanti a Festo romano, rappresentante di Roma nel governo della Palestina. A un certo momento, dopo aver raccontato le sue esperienze e la sua conversione, questo militare se ne esce in una espressione tutta particolare. Versetto 24. Ora mentre egli diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo, tu vaneggi la molta dottrina, ti mette fuor di senno. Mi piace l'interconfessionale che traduce così. Tu sei pazzo, Paolo. Hai studiato troppo e sei diventato matto. L'espressione fortissima. I greci gli davano dell'ignorante, i romani gli dicono che ha studiato troppo. È vero che non ci si può aspettare una professione di cultura particolare nel campo militare, ma questo qui, che veramente capiva poco di questi problemi, dice: sei diventato matto, hai studiato troppo. Ignorante da parte dei greci, fanfarone, barbone, sia pure nel senso metaforico, i romani lo chiamano matto, tout court, semplicemente matto. Vi hanno mai chiamato matto? Fratelli e sorelle, nessuno vi ha dato del matto? Vedo che qualcuno annuisce: oh sì, oh quante volte a me hanno dato del matto. E se non ve l'hanno ancora dato del matto, io spero che ve lo diano, nel senso che io voi capite cosa voglio dire? Io mi aspetto che voi rimaniate fedeli e che lasciate dire le persone. Oh sì, anche a noi dicono: ma sempre con quella Bibbia, ma non c'è altro. Sì, c'è altro, ma c'è anche questo: studiate troppo la Bibbia. E già, facciamo anche la parte di quelli che non la studiano per niente. Sempre con quella Bibbia. Eh sì, perché per ogni parola che dicono, per ogni obiezione che fanno, noi che cosa facciamo? Tiriamo fuori il versetto adatto. Lo dice l'Apostolo Pietro: siate pronti a rispondere a vostra difesa con mansuetudine e timore. E allora si trovano un po' con le spalle al muro. Ma questi che studiano continuamente, ma sono diventati matti? Sono degli esaltati. Vi hanno mai chiamato esaltato o esaltata, nel senso in cui fu chiamato Paolo? Tante volte. Beati voi quando sarete perseguitati, disse Gesù, e mentendo gli uomini diranno contro a voi ogni mala parola per cagione mia. Rallegratevi, saltate di letizia, perché i vostri nomi sono scritti da qualche parte, i vostri nomi sono nel regno dei cieli. Oh sì, ed era in buona compagnia l'Apostolo Paolo, perché cosa dissero di Gesù prima che dicessero questo di Paolo o di tanti altri cristiani? Marco, capitolo 3, versetto 21. Ci sono certi testi nella Bibbia che meritano una riflessione particolare, e questo che mi accingo a leggere è uno di questi. Ora i suoi parenti, udito ciò, vennero per impadronirsi di lui, perché dicevano: è fuori di sé. E l'interconfessionale traduce in modo più, diciamo, moderno, più forte, comprensibile: si mossero, i suoi parenti, per andare a prenderlo, perché dicevano che era diventato pazzo. Quindi non solo dissero, schernendolo, di Paolo che era pazzo, ma lo dissero di Cristo. I parenti, non gli scrivi o i farisei. Voi avete certamente dei parenti che non condividono la vostra fede nella Bibbia. Vi hanno mai detto che siete matti? Ve l'hanno detto, eh? Oh, ve l'hanno detto come l'hanno detto a me tante volte. E che era ora che io la piantassi. con queste idee, come se fossero idee strambe, e ve lo diranno di nuovo, continuamente, che siete matti, a una condizione. Avete indovinato qual è questa condizione? Che voi rimaniate fedeli alla parola di Dio e non vergognatevi di essere chiamati pazzi per Cristo. L'Apostolo Paolo dice nella sua prima epistola ai Corinzi quanto segue, e tutto si tiene nel testo biblico, capitolo 1, versetto 20, anzi leggiamo dal versetto 19, io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Iddio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Noi siamo gli artigiani della pazzia della predicazione. E Isaia, in un momento di scoraggiamento, certo, che può prendere qualsiasi profeta, qualsiasi apostolo, dice al capitolo 53, versetto 1, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La pazzia della predicazione. Vennero i suoi discepoli per portarlo via, perché dicevano che era diventato pazzo. E se hanno detto che era pazzo di Gesù Cristo, ma che cosa possono dire di noi? Guai a voi, dice Gesù, quando tutti diranno bene di voi. Guai a voi, perché? Perché siete sulla strada della perdizione. Noi che cosa vogliamo dagli altri? No, non vogliamo delle corone di alloro, no, vogliamo solo rispetto. Ma sta scritto, altri patirono scherni e flagelli. E dobbiamo sapere sopportare gli uni e gli altri. E io credo che siano più sopportabili, cercate di capirmi, i flagelli, le frustate, che gli scherni. Perché noi abbiamo il nostro orgoglio, la nostra personcina, abbiamo il nostro io, non vogliamo essere offesi. E allora no, allora abbiamo intrapreso una strada che non va. Fratelli e sorelle, oggi c'è una corrente terribile nella cristianità che vuole che tutto nella cristianità sia gioia, esuberanza, vittoria, e gridano alleluia, e pace, eccetera. E fanno vedere la vita cristiana, per quello che io posso capire, come una cosa facile, esilarante, una passeggiata trionfale. Ma questi dimenticano che Gesù Cristo ha detto: chiunque vuole seguirmi rinunzia a se stesso e poi prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Certo, è una gioia accettare Cristo, accettare la salvezza. Dobbiamo coltivare questa gioia, ma non dimenticare che c'è il rovescio della medaglia. Ci sono i doveri da compiere, ci sono gli scherni da sopportare, perché chiunque vuole vivere piamente in Cristo, lo dice Paolo scrivendo a Timoteo, finite voi, sarà perseguitato. E allora? Attenzione, eh? Attenzione, sarà perseguitato. Ma io arrivo a un altro scherno, che è lo scherno ebraico, lo scherno greco, lo scherno romano. I greci erano i padroni dell'intelletto, i romani facevano soldi, conquistavano, facevano guerre, grandi organizzatori, grandi militari, intellettualmente, a parte eccezioni, non erano molto forti, ma avevano il dominio del mondo. Qualcuno ha detto, il romano è un guerriero, il greco è filosofo, l'ebreo è il profeta. Attenzione, perché ci sono anche i falsi profeti. Qual è lo scherno ebraico? Atti capitolo 24, versetto 5. Atti 24, 5, di fronte ancora, l'apostolo si trova di fronte alle autorità. E allora succede quanto segue. Versetto 1 del capitolo 24. Cinque giorni dopo il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un certo Tertullo, oratore, e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Questi, essendo stato chiamato Tertullo, cominciò a accusarlo. Guardate che razza di prosa oratoria che aveva, sembra un gesuita, scusate il... l'accostamento, sentite che roba. E poi sentiamo cosa risponde Paolo. Siccome in grazia tua godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme a pro di questa nazione, noi in tutto e per tutto lo riconosciamo, o eccellentissimo Felice, chissà come si sarà prostrato davanti al governatore. Ora, per non trattenerti troppo a lungo, meno male, ti prego che secondo la tua condiscendenza tu ascolti quello che abbiamo a dirti in breve. E dillo! Essenza, mi sembra un avvocato delle cause perse questo qui. Cosa vuole dire? Sentiamo cosa vuole dire. Abbiamo dunque trovato che quest'uomo, Paolo, è una peste che eccita sedizioni fra tutti i giudei del mondo ed è capo della setta dei Nazarei. Che bugiardo! Fomenta le sedizioni. Ma quando mai? Questo era un furbastro, perché sapeva che con i romani c'era soltanto il pericolo della sedizione, perché si ascoltasse un avversario e lo si punisse. Quest'uomo è una peste, è un sedizioso, è un rivoluzionario. Mi ricordo quando a tempi lontani, quanti anni sono passati? Sono diventato vecchio oramai. Era nel 1942. Il preside, altro che libertà religiosa, era il parroco della chiesa in Sardegna, cattivo, non volle concedermi il sabato libero, altro che commissione di esame che si riunisce il venerdì, tempi terribili. A quel tempo il trono e l'altare erano a braccetto, con tutti i guai per i dissidenti. E mi ricordo che mia madre, armata di Bibbia, e Bibbia cattolica, e quando il prete disse, quella Bibbia è protestante, sì ma questa no, e tirò fuori la Bibbia, questa c'ha l'approvazione ecclesiastica, e lesse la Bibbia, sto prete, me lo vedo ancora saltare, come un forsennato, saltava come se fosse un gatto, ed era abbastanza anzianotto, avrà soffiato poi per una tachicardia, che ne so io. Se ne uscì con queste parole: voi siete dei cattivi italiani e siete dei cattivi fascisti. Quando si arrivava, i giovani non sanno queste cose, ma i vecchi sanno cosa vuol dire. Qui a Montaldo c'era qualcuno che aveva minacciato il fratello Croce, mio suocero, di confino se continuava a testimoniare, e perché le riunioni si facevano in casa sua. Vedete che siamo in buona compagnia noi. Sediziosi, prima ignoranti, poi perché abbiamo studiato troppo e siamo diventati matti, e poi sediziosi, fomentatori. E di Gesù Cristo che cosa dissero? Luca 23, guardate come la strada battuta da Paolo fu battuta prima, e come no, dal nostro Signore Gesù Cristo. Luca 23, versetto 2. E cominciarono ad accusarlo dicendo: abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare, e diceva di essere lui, il Cristo Re. Proprio Gesù, che invece aveva detto: date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. Noi passiamo da una parte per ignoranti, lo scherno greco è sempre presente, lo scherno intellettuale, oggi potremmo dire lo scherno scientifico, poi lo scherno romano, quelli che hanno i soldi, che hanno la potenza in mano, che finirà poi in 2 o 3 metri quadrati al cimitero, come tutte le potenze e tutti i quadrini. Qualcuno ha detto: la cassa da morto con le tasche non è ancora stata inventata, la cassa della bara non ha tasche per metterci i quattrini. E lo scherno ebraico, lo scherno della tradizione, lo scherno della teologia ufficiale: siete dei sediziosi, siete dei cattivi cittadini. Andiamo avanti, fratelli e sorelle. Andiamo avanti come l'apostolo Paolo e tanti altri che patirono scherni e flagelli, frustate e prigione, furono torturati, furono lapidati. Ed era la parte migliore del mondo, come oggi la parte migliore del mondo è costituita da uomini e donne che hanno scelto sulla via di Cristo di essere onesti a tutti i costi. È la parte migliore dell'umanità. Se hanno fatto questo a me, disse Gesù, lo faranno anche a voi. Concludiamo leggendo quel magnifico testo di Romani capitolo 8. Romani capitolo 8 non lo leggeremo per intero, leggeremo soltanto una parte, dal 35 al 37 versetti. L'apostolo è sempre soggetto alle prove, alle persecuzioni, alle frustate, agli scherni, ma non demorde, non si arrende, non si offende. E che cosa dice? Versetto 35 Romani 8. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come è scritto, per amore di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori per colui che ci ama. Fratelli e sorelle, il Signore ci aiuti, ci assista e ci aiuti in modo particolare a non vergognarci degli scherni e dei flagelli, più degli scherni che dei flagelli, perché questa è stata la via percorsa da migliaia, da milioni, ed è percorsa ancora da milioni e milioni di uomini che vanno avanti sapendo di aver scelto la buona strada, grazie anche a tutti questi scherni e a tutti questi flagelli. È la mia preghiera. Amen.